Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Ciao prof.
Eccoci, ciao, come stai?
Tutto bene, tutto bene. A casa tutto bene.
A casa tutto bene, anche perché su quello che accade fuori casa siamo poco informati in questo periodo, insomma, non è che... Al massimo dal balcone vediamo qualcosa.
Sì, 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 l'unica cosa è quando si va a buttare la spesa, la spazzatura, è quando si va a fare la spesa, sugli unici momenti. Un po'. Poi io so che qualcuno sta dando in affitto il proprio cane anche ai vicini, in modo da avere una scusa per uscire di casa.
Un amico che ha messo una tariffa su internet, metteva tipo 30 euro l'ora il cane più 15 euro se volevi il carrello della spesa, no? Però era per andare oltre i 200 metri. Però il lapsus che hai fatto tu era molto carino, perché a buttare la spesa, cioè, stiamo per arrivare a livelli di voglia di andare in giro, che uno esce per fare la spesa, poi la butta, poi esce, poi rimbutta, cioè, prima o poi qualcuno lo farà, lo troveranno in giro con...
Grazie per aver colto subito in diretta il mio lapsus.
Era, secondo me, c'è pure in questo periodo, stanno su Netflix, no? Sta spopolando la serie su Freud, dunque insomma ne hai approfittato subito per lanciare i tuoi desideri inconsci.
Sì, poi appunto, come ho detto nell'altra nostra intervista, ho letto scritti sulla sessualità femminile, quindi di Freud, quindi sono perfettamente in sintonia con questo mood. Sempre appunto nell'altra intervista abbiamo approfondito un po' di tematiche su questo stato che coinvolge tutti, quello dell'isolamento. Anche molto, molto importanti, ovviamente per questioni di tempo ne abbiamo tralasciato altri di temi che vorrei approfondire oggi con te. Io partirei da quello più serio e anche più grave, forse, che coinvolge il nostro paese e molte persone, purtroppo, cioè quello delle donne vittime di violenza in casa. Che appunto in questo periodo sono costrette a stare con le persone 24 ore su 24, con quelle stesse persone che applicano violenza su di loro, ed è più difficile in questo momento cercare aiuto. Ovviamente il pensiero va a tutte le donne vittime di questa situazione, ma penso anche a magari tanti bambini, tanti figli che non hanno, ricevono violenza dai genitori. È una situazione che coinvolge le donne prima di tutto, ma anche altre categorie. Che situazione è? Che cosa si può fare in queste situazioni?
Guarda, se ne sta parlando, tocchi un argomento di cui si sta parlando molto. Proprio in questi giorni, con alcuni colleghi, uno in particolare, Andrea Moi, che è un collega psicologo che è molto occupato su questo argomento, anche con l'ordine della Sardegna, stiamo cercando di discuterne, perché effettivamente quello che sta capitando è che noi, questa è un'informazione che spesso cerchiamo di ignorare, no? Che la maggior parte delle donne che subiscono violenza, oltre l'80% la subiscono in casa. Come dicevi tu, oltre le donne la subiscono anche i minori in casa, la violenza. Dunque, quando c'è stata la fretta di dover prendere una decisione importante come quella di come realizzare l'isolamento sociale, il distanziamento sociale, la chiusura in casa, che da un certo punto di vista è la soluzione più immediata, però ha necessariamente rinchiuso queste persone con i propri abusanti, con i propri carcerieri, e non solo le ha chiuse in casa nel periodo in cui normalmente stavano in casa la notte, qualche ora, adesso 24 ore al giorno, ma in più hanno avuto talmente tanta paura anche a uscire, perché poi comunque lo sappiamo che l'invito è restare a casa, che, per dire, la stessa ministra delle pari opportunità ha dovuto specificare che le donne vittime di violenza possono uscire senza nessuna autocertificazione, così ne approfittiamo per ribadirlo oggi in questa intervista, no? Loro possono uscire per andare a chiedere aiuto anche senza autocertificazione, non devono dichiarare niente, devono semplicemente andare a chiedere aiuto. Ma questo chiarimento l'ha dovuto fare il ministro perché il numero delle denunce è crollato di botto. Il numero delle denunce, delle richieste d'aiuto, ovviamente con il lockdown, con la chiusura in casa, è crollato. Dunque queste persone, i minori, le donne, si sono trovate in una situazione di isolamento senza avere neanche la percezione di poter chiedere aiuto, perché comunque, sai, anche l'idea, esco, cosa posso fare? Devo fare l'autocertificazione, e se me la trova, chiamo per chiedere aiuto. Normalmente in una giornata di 24 ore, quei 5 minuti in cui magari sei sola, ce l'hai. Adesso non è molto più difficile perché hai paura di essere sentito, tant'è che le associazioni stanno dando anche una marea di suggerimenti che io e te qui possiamo amplificare. Accendi l'acqua, apri l'acqua della doccia in modo che il rumore copra la telefonata, usa una parola d'ordine che possa far capire che hai bisogno d'aiuto, esci per fare quello che riesci a fare, magari vai in farmacia, magari vai a fare la spesa e prova a chiedere aiuto alle persone che hai intorno, usa Facebook se hai ancora accesso. Sai che molte persone stanno, molte vittime, stanno vedendo i propri cellulari sequestrati nel momento in cui escono a fare le spese indispensabili per cercare di limitare i contatti con il resto del mondo. Dunque sì, questo è qualcosa su cui bisogna agire, perché le persone chiuse in casa hanno pochissimi strumenti per agire. Dunque dobbiamo essere noi come Stato, come psicologi, come associazioni, come società, a provare ad andare ad aiutarle.
Sì, per queste persone, appunto, come hai suggerito tu, degli escamotage, accendere l'acqua della doccia e fare una chiamata, oppure appunto approfittare di quella piccola passeggiata per andare a buttare la spazzatura in cui magari c'è una farmacia vicina, andare lì a chiedere aiuto, son cose fondamentali, anche perché appunto è davvero difficile, per me è difficile immaginare davvero una situazione del genere. Il grido d'aiuto in qualche modo ritorna ad essere analogico, cioè uscire fisicamente per andare a chiedere aiuto, visto che, come purtroppo ricordavi tu, queste persone non hanno accesso al proprio cellulare neanche liberamente, quindi l'urlo questa volta di d'aiuto deve diventare davvero analogico anche in certi casi.
Stiamo davvero ritornando alla necessità di scrivere il bigliettino e lasciarlo in giro, no? come ai tempi pre mezzi di comunicazione. E poi un'altra, sai qual è un'altra? È un po' controintuitivo, ma sta avendo problemi anche lo Stato ad aiutarle, perché è più difficile in questi momenti allontanare le persone dalla propria casa. Tu immaginati che è già difficile per una donna chiedere aiuto all'idea di essere allontanata dal proprio domicilio o dai propri figli, aver paura di essere allontanata dai propri figli. Noi non abbiamo una legge organica come altri stati, come la Spagna, che preveda cosa succede, no? Però ci sono state procure, per esempio quella di Trento ha fatto una cosa interessantissima: in caso di violenza e di abuso, allontana l'abusante. Siccome non ci sono più spazi neanche nelle case accoglienza per le donne vittime di violenza, la procura di Trento ha pensato di allontanare l'abusante, che è un ottimo modo per far fronte alle difficoltà di questo momento in cui gli spostamenti sono limitati, invece di dare anche quella difficoltà sulle spalle della vittima o dei minori, si è provato a scaricarla sull'abusante. Sì. Si sta cercando in qualche modo di
invertendo, diciamo, l'allontanamento, invece di allontanare la vittima dal proprio domicilio, si allontana quello che è la persona che insomma è violenta all'interno della casa. Comunque serve ancora, vista la situazione, più coraggio da parte di queste vittime, purtroppo, per chiedere aiuto. Questo è di fatto, penso, la conclusione. Bisogna avere ancora più coraggio, visto che le opportunità per chiedere aiuto sono più rare e più difficili.
Sì, e noi come società dobbiamo cercare di fare qualcosa in più in modo da venire incontro al loro coraggio, no? Cercare di far sì che se i gradini da fare loro sono 5, noi dobbiamo cercare di farne almeno due o tre per andargli incontro in questo momento di difficoltà, perché non agire vuol dire lasciarle sole, dunque dobbiamo essere un po' creativi.
Assolutamente, in questo caso la creatività deve essere molto, molto direzionata per una causa molto nobile e importante. Un altro argomento che volevo toccare insieme a te, che per me è molto importante per il lavoro che faccio, è quello della comunicazione, partendo da quello che sono le notizie. A me arrivano un sacco di messaggi su Facebook, su WhatsApp, che riportano totalmente fake news, totalmente infondate. E io che lavoro, diciamo, nell'ambiente giornalistico, faccio anche relativamente poca fatica a verificare una notizia e capire che è una cazzata colossale, tipo mi è arrivato il messaggio che una spremuta di limone è come se fosse proprio un grandissimo toccasana per il coronavirus, quando non è assolutamente così, se no
potevi dirmelo, sono andato a fare la spesa prima, ne avrei approfittato
per prendere un po' di limoni, invece no. E comunque io mi sento abbastanza protetto, nel senso che riesco a distinguere facilmente una fake news, soltanto che non tutti, magari, diciamo, anche perché spesso le fake news sono confezionate molto bene da chi le produce, e poi queste notizie danno sia false speranze e possono alimentare anche ulteriori paure, e questo è un effetto che in questo periodo non è da sottovalutare.
Sì, anche perché poi quello che sta, diciamo, pensavo che la tua pausa fosse un darmi spazio e me lo sono preso, la mia logorrea ti ha anticipato. quello che effettivamente sta accadendo è un po' quello che hai detto tu. A volte abbiamo paradossalmente una professionalità quasi più alta nel creare le fake news che nel dare le comunicazioni ufficiali. Sulle comunicazioni ufficiali, se vuoi, possiamo parlarne anche dopo, però sì. Quando parliamo di fake news, il problema è che chi le sta confezionando in gran parte non sono dilettanti, sono persone che conoscono i dettami della comunicazione e sanno su che cosa andare ad ancorare. L'ultima è quella che ha spopolato in questi giorni, no? Sul virus creato in laboratorio prendendo un video di Leonardo del 2015 e tirarne fuori la prova che questo coronavirus sarebbe fatto in laboratorio. E adesso pensa alle energie che sta sprecando il mondo scientifico e il mondo della comunicazione per smentire questa notizia, no? Una notizia che è anche resa facile, come dicevi tu, dall'ambiguità. Si chiamano tutti coronavirus. Come possiamo pensare che le persone abbiano la conoscenza e la differenza tra il Covid-12 e il Covid-19, no? In questa ambiguità si ancorano le informazioni. Però il problema è che, come dicevi tu, siamo in un periodo in cui la paura è già tanta. La paura crea danni, l'abbiamo detto anche l'altra volta. Più abbiamo paura, più siamo ansiosi, più le patologie mentali e fisiche riescono a farsi largo in un periodo in cui già siamo bloccati in casa. In più, se cala la fiducia nei confronti delle istituzioni, e moltissime di queste fake news puntano a fare quello, non ci dicono tutto, ci stanno tenendo a casa per niente, in realtà l'hanno fatto apposta, no? Sono tutte meccanismi che creano in chi già è richiesto di fare un sacrificio enorme, rinunciare alla sua vita sociale, creano ulteriori difficoltà, perché proviamo quanto è difficile stare in casa. Immaginati cosa succede quando tu pensi che in realtà non serva a niente, quando pensi che in realtà te lo stiano facendo solo come atto di crudeltà per limitare la tua libertà, ma in realtà non servirà a salvarti la vita, perché poi l'unica cosa che ci tiene ancorati come persone molto responsabili, ecco, questa è una cosa che voglio dire, io vedendo quello che succede, a me stupisce il numero di persone responsabili che vedo, le città davvero vuote è una cosa che va contro lo stereotipo, no? Delle persone che non obbediscono, che non rispettano le regole, però lo si sta facendo per un interesse comune. L'effetto devastante che può essere mettere in dubbio questo interesse comune è veramente, se mi passi il termine, criminale. Dunque l'attenzione che si mette nello smontarle è altissima ma giustificata.
Sì, perché appunto c'è comunque stata, secondo me, anche all'inizio c'è stato un po' di titubanza sull'accettare queste norme che ci sono state imposte dello stare a casa, però comunque anche vedendo certe immagini molto potenti, come i militari che portano via le salme da Bergamo, che non riescono neanche a dare una degna sepoltura in quella zona alle salme, e quelle immagini forse hanno diciamo favorito in un certo senso anche la responsabilità dei cittadini che non avevano ancora compreso la gravità della situazione, l'hanno capita e si sono ulteriormente responsabilizzati, e c'è stata anche un po' più fiducia nell'istituzione in quel momento, una fiducia che però forse ha raggiunto il suo picco e sta di nuovo riscendendo negli ultimi giorni, a quanto il mio termometro da casa mi può segnalare, diciamo, perché il governo magari c'è la fiducia sulle misure che ok servono, quindi lo facciamo, però poi c'è stata di nuovo, forse anche a causa del modus operandi della comunicazione di Giuseppe Conte del governo, dopo una grande fiducia questa sta di nuovo scendendo.
Beh, effettivamente la comunicazione istituzionale in questo campo ha alcune costanti in questo primo mese, diciamo, in queste prime settimane di emergenza, alcune costanti che sono assolutamente, quello che diciamo è espresso dalla letteratura scientifica negli studi di comunicazione, non è tanto una nostra opinione, ma ci sono alcune cose che comunque creano dei problemi. Tipo il fatto di avere un'informazione non a intervalli più o meno stabiliti, ma che si rincorre. E informazione spesso contraddittoria, informazioni che a volte sono ambigue. E spesso l'ambiguità è anche servita. Tu pensa solamente all'ambiguità sulla passeggiata sì, passeggiata no, distanza sì, distanza no per portare il cane, no? È posti di blocco sì, posti di blocco no. C'è stata questa ambiguità che ha portato le persone in un primo momento a stare ancora più a casa rispetto a quelli che erano i margini stabiliti dai primi decreti, no? E che ha avuto sicuramente un effetto positivo. Però era comunque un'ambiguità. In questo momento le persone stanno cercando disperatamente un ancoraggio a qualcosa che sia attendibile, misurabile, affidabile, no? So che ogni settimana mi arriveranno delle informazioni, puoi fare un check con come sta andando e poi adatteremo le politiche. Un qualcosa che mi possa, ma io, a me come umano italiano in questo momento, che aiuti le persone ad avere un ancoraggio cognitivo e psicologico che consenta di non sentirsi persi. No? Un po' quando sei in mare, inizia a soffiare il vento, tu sei sulla barca ma la terra la vedi, ok? Poi si può allontanare, si può avvicinare, ma comunque sai che la terra arriva. Quando ti dicono che la terra è quasi lì, stiamo per approdare, e poi te la spostano, c'è un effetto molto potente di demotivazione, di perdita della fiducia, di frustrazione, no? E questo, per esempio, noi lo stiamo vedendo adesso sulle date. All'inizio erano state date delle date, perdonami il gioco. L'ultimo provvedimento non prevede una deadline chiara, scusa il sinonimo in inglese, ma sì, era sì, per sì. Non ripetere ancora. E questo è un problema, questo crea un problema, perché le persone senza avere una data, un obiettivo, hanno molta più difficoltà a rimanere ancorati a quello che stanno facendo. Ecco, lì ho l'impressione che si sia voluto dare le informazioni poco a poco per non spaventare, e potrebbe essere una tendenza umana, però rischiano di avere l'effetto contrario. Cioè, se io ti dico devi stare a casa fino al 3, se facciamo da bravi il 3 siamo tutti in giro, perché questo è quello che molte persone hanno capito, come dicevamo prima, nell'ambiguità. Adesso che ci stiamo accorgendo che probabilmente il 3 saremo ancora tutti in casa, lì avremo dei contraccolpi e andranno gestiti.
Sì, appunto, perché non c'è una deadline, una fine che si può dare per certo, e questo è sicuramente un fatto, ma dobbiamo comunque considerare, e penso che su questa cosa sarai d'accordo anche tu, che comunque la fine, quando ci sarà una fine, sarà anche graduale, nel senso che non è che da mezzanotte e un minuto di quella data potremo tutti tranquillamente uscire a far festa, magari ci saranno attività più essenziali di altre che potranno riaprire e gradualmente si tornerà alla normalità e non ci sarà, diciamo, una cosa netta probabilmente.
Sì, anche per evitare il fatto che nel momento in cui si esca, tutti quanti, il giorno che usciamo vorremmo fare tutto, andare da tutti gli amici, abbracciarli tutti, andare in tutti i locali che preferiamo, la voglia umana sarebbe quella in parte di noi, e dunque sicuramente sarà graduale, sarà fatta con, ci riapproprieremo del nostro mondo un pezzettino alla volta, e questa è una cosa che tutto sommato ci potrebbe anche aiutare a riprendere confidenza col mondo, ma andrà gestita, ecco, andrà gestita molto bene dal punto di vista della comunicazione, anche perché, come hai detto tu, gli sciacalli delle fake news saranno pronti ad agire anche in quel momento. Non penso che vadano in ferie con l'arrivo della bella stagione, purtroppo.
Sempre nell'ambito della comunicazione, in particolare le critiche che arrivano da più parti, sia magari dal punto di vista giornalistico, ma anche, diciamo, dagli utenti qualsiasi, è quella dei tempi delle comunicazioni. Cioè, fare una conferenza stampa straordinaria, vedere i telegiornali con un'edizione straordinaria di sabato sera in Italia è sicuramente una cosa che ha lasciato molto basiti, nel senso, prima il sabato sera si stava in giro, ora abbiamo questo problema e dobbiamo stare a casa. Non solo, dobbiamo anche quasi spaventarci, perché una edizione straordinaria con una conferenza stampa in diretta fa un certo effetto. Questo è un punto. Il secondo è usare Facebook, che sì, è l'immediatezza del mezzo, però avendo una televisione pubblica come la RAI, che è la televisione del Quirinale, perché anche il Quirinale impacchetta dei servizi che manda tutte le televisioni, si potrebbe fare anche un lavoro, perché uno si ritrova la notifica Giuseppe Conte in diretta e si allarma. Cioè, potrebbe istituzionalizzarsi tutto meglio?
Beh, io ti dico di sì, per una serie di motivi. Tu prima hai parlato della comunicazione, cioè stiamo andando a letto, ok? Ci arriva la comunicazione alle 10:30, parla il Presidente del Consiglio, l'ansia sale a palla, magari la comunicazione ti arriva alle 9, hai un'ora e mezzo di ansia, poi magari il Presidente del Consiglio, per ovvie necessità di chiarimenti, arriva sullo schermo altri tre quarti d'ora dopo. Arriviamo tutti davanti a questo schermo immaginandoci il peggio, no? Perché qui è normale, cioè sì, sì. Una conferenza stampa di sabato sera, di notte, le faceva Churchill queste cose, cioè quando stavano per invadere Londra. Dunque tu ti immagini che stia arrivando un pericolo immediato, qualcosa di bruttissimo. Poi arriva questa via Facebook, come dici tu, dunque mi arriva una notifica mentre sto, possiamo dire, cazzeggiando, mentre sto cazzeggiando e provando, certo, a non pensarci, mi arriva questa cosa, Giuseppe Conte in diretta, e vado. Tra l'altro, torniamo al discorso delle fake news che dicevi prima. Tu dici istituzionalizzare la comunicazione, avrebbe anche quell'effetto di mantenere una fonte privilegiata che è la RAI, o che comunque è un media, no, istituzionale, che è quello del Quirinale, che, da cui sai che arriva un'informazione anche parzialmente filtrata, nel senso, cioè arriva lì, c'è il Presidente del Consiglio, è in RAI, so che questa è una comunicazione attendibile. Se noi andiamo prevalentemente sullo stesso canale delle fake news, stiamo abbattendo un altro filtro, cioè la fonte diventa la stessa per la fake e per la notizia affidabile, stiamo comunque aumentando, no? E poi sì, c'è da chiedersi, da studioso della comunicazione mi viene da chiedere, era davvero necessario quel surplus di ansia, di preoccupazione, di tensione di sabato sera per un provvedimento che comunque non sarebbe stato rilasciato prima del lunedì? Dunque si poteva avvertire lunedì a mezzogiorno, ci sarà un decreto, il presidente farà questo. Tu immaginati quanto, anche tu fai comunicazione, no? Immaginati quanto sarebbe stato più meno ansiogeno, più controllabile. Ci sarà un aggiornamento nelle novità riguardo questi argomenti qui, perché non c'è niente di male ad anticipare l'argomento del decreto, lunedì a mezzogiorno il presidente parlerà e tutti avremo fatto il weekend sapendo che. Invece questo metodo qui ha sicuramente incrementato l'ansia e la tensione del momento. Questo adesso senza dover necessariamente entrare nel mondo delle critiche, però dal punto di vista degli effetti psicologici e comunicativi questo è indiscutibile.
Sì, perché appunto la comunicazione era stata annunciata con una semplice immagine sul profilo Facebook di Conte, su tutti i suoi social, immagino anche su Twitter e Instagram, suppongo, di conseguenza, però senza neanche parlare del tema. Quando si fa comunque un'edizione straordinaria anche di un telegiornale, io ho lavorato alla Mediaset per il TG5 su Canale 5, e comunque tu parti con l'edizione straordinaria, però ok che sei un giornalista, quindi sai un po' di più rispetto agli altri di quello che sta per succedere, di quello che sta succedendo, ma non sai sempre tutto quello che un presidente del Consiglio può dire, quindi è veramente un lavoro dove la trasparenza prima di tutto dalle istituzioni serve, e questa trasparenza però deve essere ulteriormente rilanciata e assicurata ovviamente anche dai media che trattano le notizie. Siamo costretti ad avere fiducia, e questa sfiducia ci deve essere anche ricambiata in tutte le parti.
Concordo, diciamo che aumentare la professionalità nella comunicazione sarebbe una cosa molto utile in questo periodo. Da adesso in poi sarebbe molto bello che si adottassero alcune cautele semplicemente professionali, come quelle che stai dicendo tu, che possono aiutare anche il giornalista serio a veicolare meglio, perché paradossalmente abbiamo il fake news creator che ha tutti gli strumenti e il giornalista serio, la giornalista seria, che deve invece improvvisare arrampicandosi sugli specchi per cercare di dare una notizia. La differenza di qualità paradossalmente si bilancia a favore di chi crea le fake. Poi aggiungiamo una cosa, Luca, che stiamo dicendo tutti che le persone stanno facendo grandi sacrifici. Non è solo un fare grandi sacrifici teorico. Qui le persone a ogni nuova pronuncia hanno paura che un ulteriore pezzettino della libertà personale venga chiesto loro di rinunciare a questo ulteriore pezzettino in nome dell'interesse collettivo, che è giustissimo, che va benissimo, che le persone stanno facendo. Però adesso con l'ultimo decreto, per esempio, in cui i sindaci, i presidenti di regione possono addirittura andare oltre, no? Possono limitare ulteriormente. Io chiederei davvero a chi si occupa di comunicazione nel governo di ricordare che è un'ansia costante, che a ogni comunicato di un presidente, di un sindaco, del presidente del consiglio o del ministro dello sport o di quello della salute, che anche loro stanno ragionando in termini di comunicazioni, le persone hanno questa mannaia su quel poco di libertà che è rimasto e a cui si attaccano, no? Posso ancora andare a fare la spesa? Ci posso andare solo in certi giorni? Posso andare solo in certi market? Posso farmi la passeggiatina? Il cane lo posso portare al giardinetto? Il giardinetto è a 300 metri, dunque non posso arrivare al giardinetto? Cioè, sono tutte ormai informazioni che per le persone sono diventate vitali. In questo piccolo mondo ristretto in cui stiamo vivendo, che è quello della nostra casa e delle piccole uscite che ci possiamo permettere, per il benessere psicologico e per la voglia delle persone di collaborare, sono importanti. Cioè, c'è tutta la teoria sui dilemmi sociali, che sono quei casi in cui alle persone è richiesto di fare un sacrificio individuale, che però, fatto da tanti, ha un ottimo risultato per la salvaguardia della collettività. Tutta la letteratura scientifica in questo campo dimostra che ci vuole coerenza, bisogna avere idea di a che cosa serviranno le rinunce, e questo crea nelle persone la voglia di collaborare di più. Ecco, noi questa voglia di collaborare dobbiamo continuare a nutrirla, perché questa situazione non sta finendo domani ed è un vaso che va innaffiato.
Un'altra cosa, ci ho pensato oggi sul fatto che in America, loro, negli Stati Uniti, loro hanno avuto il loro 11 settembre, che ha cambiato anche radicalmente la loro cultura, il loro modo di fare cinema, la letteratura, ha sconvolto il mondo culturale e artistico americano quell'evento, senza paragonarlo dal punto di vista tecnico come numero di vittime, perché quello è stato un attentato, questa è una pandemia, sono due cose diverse. Però secondo me in futuro, nei prossimi mesi, nei prossimi anni, questa pandemia in Italia potrebbe essere un po' il nostro 11 settembre dal punto di vista culturale, nel senso che potrebbe anche rivoluzionare e cambiare un certo modo di fare letteratura, un certo modo di fare cinema. Magari c'è, ovviamente ci sarà una fiction Rai con protagonista Beppe Fiorello nella veste del medico, ok, ma oltre quello cambierà davvero anche l'industria culturale italiana questa situazione, secondo te?
Guarda, tu sai che insomma io ho la fortuna di riuscire anche a scrivere ogni tanto e di vedere i miei romanzi pubblicati grazie alla follia di qualche editore. E si discuteva proprio tra colleghi di questo. Penso che molto dipenderà da quanto durerà ancora, nel senso che più a lungo dura, più sarà difficile che non entri nella narrazione. Non so se capiterà esattamente subito. Allora, c'è già qualcuno che probabilmente sta già creando, no? C'è qualcuno che già ha creato degli instant book sull'epidemia o sulla pandemia, però se parliamo poi di qualcosa che si sedimenti, magari non nell'immediato, perché comunque all'inizio, appena usciamo da qui, io non penso che quasi nessuno nel mondo dei lettori e delle lettrici abbia voglia di leggersi un libro con la pandemia dentro. Però dopo un po' probabilmente questo evento resterà segnato in parte della nostra narrazione. Non so, ripeto, se a livelli dell'11 settembre, anche lì, quanto hanno impiegato i primi film o le prime serie TV a mostrare Grand Zero senza le torri, no?
C'è voluto un po', fa parte dell'elaborazione anche del lutto, perché comunque abbiamo delle vittime, quindi c'è anche un'elaborazione del lutto sociale che andrà fatta in un certo modo. L'America e gli Stati Uniti sono ricchi della letteratura dal punto di vista sociologico, dell'elaborazione del lutto, la sociologia della memoria. Loro si scontrano spesso sui memoriali, no? su come onorare la memoria. La guerra del Vietnam è la più controversa dal punto di vista del ricordo, ad esempio, e anche in Italia dovremmo fare i conti sicuramente con un'elaborazione del lutto e poi anche con una produzione culturale. Probabilmente accadrà, sono d'accordo con te, tra anni, magari questo processo, però secondo me comunque ci sarà per forza qualche produzione che farà riferimento.
Senza dubbio, soprattutto se durerà molto.
Sì, la durata sarà un fattore determinante. Senti, un'altra cosa che si sta verificando negli ultimi giorni è che i flash mob si stanno un po' abbandonando, soprattutto nelle grandi città, a Roma, Milano, poi vabbè, per non parlare di Bergamo e Brescia, che sono proprio le zone colpite, maggiormente hanno poca voglia di uscire a cantare. Il fatto che appunto anche i flash mob si siano un po' tirati indietro, secondo te è un indice del fatto che c'è più paura, oppure è semplicemente anche una forma di rispetto nei confronti di chi sta avendo grosse perdite?
Io penso che uso il termine in senso non strettamente tecnico, più in senso sociale, dunque concedimelo. Io penso che finita quell'euforia a cui ci attaccavamo quasi in maniera anche non totalmente naturale, no? Per cercare di convincere, questo andrà tutto bene, sta già andando tutto bene, finirà tutto domani, ci riabbracciamo domani. Adesso, anche per tutti i motivi che dicevamo prima, penso che siamo in un momento un po' di depressione sociale, cioè molto di più rispetto a prima le persone ne stanno risentendo anche come umore, come voglia di partecipare a questi elementi qui. C'è sicuramente anche in parte il rispetto, anche se ne parlava anche l'altro giorno con Michela Murgia, il rispetto non è mai stato violato, cioè la voglia di sopravvivere non è, questa è una cosa con cui dovremmo fare i conti nei mesi a venire, la voglia di sopravvivere non è mai mancanza di rispetto nei confronti dei morti, la sindrome del sopravvissuto è qualcosa che colpisce chi resta in piedi quando capitano le disgrazie, no? E dunque in questo senso di colpa noi dovremmo combatterlo. E dovremmo combatterlo anche attraverso i media, persone come te che giustamente danno anche degli spazi al sorriso, stanno facendo moltissimo. Però secondo me in parte c'è anche il fatto che l'umore globale del paese adesso è un po' più basso, c'è più paura, più voglia di capire quando e se finirà questa cosa qui, che voglia di dimostrarci uniti. Poi probabilmente in questo gli eventi sociali sono un po' sinusoidali, no? Ci saranno dei momenti in cui il picco si riavrà di nuovo anche come reazione a questo momento di down, diciamo, però adesso io penso che molto sia dovuto a questo.
Sì, penso che poi quando la fine di tutto questo sarà vicina, perché comunque ci sarà un momento in cui ci accorgeremo che questo periodo finirà, sì, ci sarà comunque, magari i flash mob ritorneranno ad essere più corposi, ci sarà più entusiasmo, forse anche la primavera, il clima. Io ad esempio mi sto accorgendo, forse è una cosa banale, non lo so, lo chiedo anche a te, oggi a Roma era una giornata davvero uggiosa, come direbbe Lucio Battisti, e questo un po' ha influito nel mio umore della giornata. Quando c'era il sole invece comunque affrontavo anche meglio lo stare a casa. Forse anche la primavera, quando arriverà davvero, ci aiuterà un po' a dare il sorriso. Non so se sono io un caso patologico a parte o è una cosa generale questa.
No, penso che sia, per tua fortuna, insomma, è molto sano. C'è un messaggio lunghissimo, vedi se riesci a leggerlo.
Sì, te lo l'avvicinarsi di feste come la Pasquetta, il 25 aprile, il 1 maggio, che sono fortemente sentite come occasione di stare in gruppo, quanto peseranno su questo isolamento?
Ste, domandona. Allora, no, prima finisco la risposta a te. Trovo normalissimo essere influenzati dal tempo, anche normalmente. Figurati adesso che tu il sole lo becchi solo dalla finestra, dalla verandina, no? Prima sono uscito per tenere compagnia al gatto in balcone e un altro po' sono rientrato dentro, avevo detto due pinguini e un orso polare. Dunque, diciamo che non fa benissimo all'umore, ecco, questa situazione qui. Quando saranno tempi migliori, in parte avremo un umore un po' più alto, in parte ci sarà un po', non, forse psicologicamente si definisce rosicare, perché comunque sta arrivando la stagione, poi noi veniamo da posti dove il mare è vicino e con la bella stagione star chiusi in casa potrebbe avere anche quell'effetto. Tornando alla risposta che diamo a Ste, quello è, lì vedremo, lì sono curioso di vedere come reagiremo. Come persone, come gruppo sociale, perché sono tutti quegli eventi e probabilmente parte degli eventi per cui sarà difficile che ci lascino la libertà troppa nell'immediato, se anche i dati dovessero essere iperpositivi, perché appunto Pasqua, Pasquetta, fino a 1° maggio, un evento dopo l'altro che creano adunate, creano assembramenti. Le persone in quel momento penso soprattutto che avranno un vacillare. Dunque lì probabilmente, se la resilienza sarà sufficiente, lì probabilmente vedremo un po' di quelle strategie a cui facevi riferimento tu, Luca, che cercheranno di compensare l'isolamento con qualcosa, con flash mob, con riunioni. Lì probabilmente qualcosa ti capiterà di raccontarla, ecco, da giornalista.
Sì, comunque, cioè, penso che comunque se il 1° maggio non si farà, penso che ci sarà una specie di maratona casalinga, dove la linea passa da casa di artista a casa di artista o qualcosa di simile, per poi magari riproporre anche un 1° maggio fuori stagione, che può essere il 1° giugno o il 1° luglio o quel che sarà, perché comunque anche quella è una cosa importante anche per i lavoratori. Sarà importante festeggiare il proprio giorno comunque anche in un'altra giornata. Ero curioso di sentire da te la tua opinione personale, oltre che da psicologo, su questi bellissimi manifesti, questi cartelloni appesi da sindaco Truzzu a Cagliari.
Mi metto le mani nei capelli, qui con la scusa li scuoto anche, che sono ancora umidi. Allora, te lo do tecnico. Mi impegno e te lo do proprio da psicologo della comunicazione, che poi è la veste con cui noi ci siamo conosciuti. Allora, quello che posso dire è che gli studi nel campo dimostrano che i messaggi ad alto contenuto emotivo di carattere negativo, non hanno nessun effetto deterrente nei confronti dei comportamenti che vogliono cercare di diminuire. È stato dimostrato con gli incidenti stradali, è stato dimostrato con la cura dell'ambiente, è stato dimostrato in più di un'occasione con i messaggi legati al fumo. Non c'è stato un calo del numero dei fumatori perché tu nei pacchetti di sigarette mettevi le immagini macabre. Al massimo i fumatori più delicati d'animo hanno comprato il copripacchetto per evitare andarsene in giro col teschietto. Non hanno un effetto deterrente, hanno sì invece un effetto di peggioramento dell'umore, nel senso che io ho letto una bellissima lettera aperta al sindaco fatta da un lavoratore che lavora nell'ambito della raccolta dei rifiuti, dunque è una di quelle persone che stanno in giro per strada e metteva in evidenza che lui lavora, lui è un dirigente, però sta in giro per strada con i suoi colleghi per cercare di far sì che noi viviamo ancora in un mondo civile nonostante non si possa uscire, e metteva in evidenza come le paure che tu hai quando esci a lavorare sono esattamente quelle: chi incontrerò? Potrò infettarmi? Potrò poi portare a mia moglie, a mia figlia, alle persone a cui voglio bene esattamente quel tipo di cosa? Tutti quanti viviamo con questa dissonanza quando usciamo, ce l'abbiamo tutti dentro, chi lo deve fare per lavoro e chi soprattutto lavora per la collettività ancora di più. E immaginati cosa vuol dire cercare di non pensarci, perché tu, ecco, l'altra volta abbiamo fatto l'esempio, mi sembra, di chi lavora nelle fabbriche altamente inquinanti, no? Cerchi di non pensarci a quello che rischi e tu trovi sti cartelloni che, tra l'altro, utilizzando una terminologia assolutamente macabra, intubazione, bare, cioè non hanno provato a descrivere una situazione, sono voluti andare sulla comunicazione d'impatto. Dunque, se da un lato non abbiamo un scoraggiamento di quei comportamenti, e lo dice tutta la letteratura nel campo, dall'altro però abbiamo un peggioramento delle condizioni di vita, un aumento dello stress di chi viene esposto a questo tipo di elementi. E c'è poi un altro effetto, che però sarà più a lungo termine, che è quello di assuefarci. Paradossalmente possono avere un effetto di rimbalzo nel diminuire la sensibilità al problema, perché nel momento in cui vieni sovraesposto alla drammaticità di un problema, il tuo cervello, per cercare di proteggerti, alza il livello di barriere e tu quel problema lo percepisci come meno reale. Dunque, dalla letteratura capiamo che più o meno l'effetto di questi manifesti è paradossalmente contrario. Sono stato abbastanza tecnico.
Sì, sei stato anche politicamente corretto, anche perché penso che la tua opinione personale, non da psicologo, sulla questione. No, io sono rimasto davvero sinceramente esterrefatto da questi cartelloni, perché appunto magari avevano l'obiettivo di spaventare chi non rispetta le regole, e invece però hanno un effetto sulle tante persone che per lavoro e per la nostra società escono di casa e affrontano il problema davvero. E quindi penso sia stato prima di tutto un grosso autogol, e poi ha scatenato ulteriori critiche, tanti meme, perché poi alla fine qualche immagine è diventata virale. Per fortuna, almeno per sdrammatizzare, qualcuno ha modificato le scritte per scrivere qualcosa di ironico, almeno ha strappato un sorriso questa cosa. Un'altra cosa divertente, oltre ai cartelloni di Truzzo modificati, perché quelli originali non sono tanto divertenti, è Giuseppe Conte, sì, che è diventato un teen idol. Cioè, io non mi sarei mai aspettato questa cosa. Cioè, io ho visto, c'è il gruppo Instagram, la pagina Instagram, Le Bimbe di Giuseppe Conte, che è un questo è un fenomeno, non so se anche psicologico, ma è un fenomeno.
Guarda, da poco su Netflix è uscita una serie spagnola che si chiama Toy Boy. Noi abbiamo il baby qui, abbiamo l'effetto esattamente contrario. Allora, in parte c'è un effetto umano, nel senso che ogni volta che una popolazione si sente sotto attacco, tra virgolette, cioè si sente in difesa, chi è in quel momento il leader formale di quella popolazione ha un grosso picco di popolarità e di fiducia. Tu pensa al caso Bush, no? Era il peggior presidente della storia degli Stati Uniti come popolarità, l'11 settembre lo ha portato dritto verso, verso una grandissima fiducia percepita da parte della, della popolazione. Dunque, in parte c'è questo, in parte c'è anche quello che dicevamo prima, questa storia che lui è diventato il dispensatore di libertà, no? Ti tolgo e ti petto, ti faccio, però ti proteggo. Dal punto di vista psicologico c'è comunque un effetto di identificazione molto, molto più forte di quello che sarebbe normalmente. Paradossalmente quegli errori comunicativi di cui parlavamo prima, creando sempre più insicurezza nelle persone, creano un bisogno forte di un attaccamento proprio alla persona che ha in mano il tuo destino, perché ti vuoi fidare che vada tutto bene. In questo la metafora del daddy che abbiamo usato prima, utilizzando il linguaggio che nei social no, viene utilizzato quando c'è questa passione per gli uomini maturi, ma tuttora affascinanti, e si spiega anche da questo punto di vista. Cioè è comunque l'uomo che ti dà sicurezza, è molto stereotipico, no? L'uomo maturo che però ti dà un po' di sicurezza, poi eppure tu sai perfettamente che il fatto di essere sempre autorità anche nel vestire aumenta il fascino percepito, no? Se tu fai giudicare la stessa persona e dici in un caso che è una persona di successo e nell'altro che fa un lavoro umile, nel primo caso viene percepito come più affascinante. Dunque questo ha una... poi si è creata una sottobase goliardica, però c'è comunque una parte psicologico-sociale molto forte che porta su sto fascino di Giuseppe Conte alle stelle, insomma.
Sì, no, vabbè, lui è stato, cioè, se si valuta la sua parabola politica, è una cosa allucinante, perché da premier sconosciuto, perché diciamo che per l'opinione pubblica era il premier succube dei due vice premier all'inizio, no? Sì. Che era la testa della piramide, ma poi in realtà non decideva nulla, secondo lo stereotipo, non è quello che penso io, ma secondo un po' le critiche. Poi a un certo punto è diventato l'uomo che le ha cantate a Salvini davanti a tutto il Parlamento ed è diventato quasi un eroe di una certa frangia antileghista, e adesso diventa quasi il nostro Churchill da un certo punto di vista mediatico. Penso che una roba del genere nella politica moderna, una parabola così altalenante, fino ad arrivare a sex symbol, che neanche Berlusconi dei tempi d'oro poteva definirsi così, sì. Sex symbol è davvero strana. Sicuramente ci ricorderemo di lui.
Ah sì, beh, guarda, qualche mese fa, prima di tutto questo, qualcuno faceva il parallelo, io non so se ti è capitato di vederlo, altrimenti lo suggerisco anche a chi è connesso con noi. C'è Bentornato Presidente, che è un film sceneggiato proprio da Fabio Bonifaci, che è un maestro della sceneggiatura, e ci si scherzava anche su Facebook, anche con lui, sul fatto che sembrava davvero la parabola di Conte pre-virus. Il virus ha dato una roba che siamo andati anche oltre quello che poteva preconizzare il film. Ed è una cosa che secondo me, dal punto di vista della scienza politica e anche della psicologia politica, andrà studiata, perché comunque è una situazione che nessuno poteva immaginare, insomma. Poi vedere i quadratini davvero con Alberto Angela, Pedro Sanchez, Trudeau e Conte, penso che sarà quasi un'iconografia alla Andy Warhol, insomma, per questo periodo. Ecco.
Una pop art ai tempi della pandemia, in un certo senso. Senti, tu come stai? Cioè, come stai vivendo le tue giornate? A cosa ti stai dedicando? Non da psicologo, magari.
Guarda, io allora, se escludiamo il lavoro, che tanto non interessa a nessuno, sto facendo molto meno di quello che dovrei, la scrittura del mio nuovo romanzo. Infatti penso che il mio agente, spero che non segua questa diretta, perché potrebbe inseguirmi, appena può, potrebbe inseguirmi col forcone. Sto anche leggendo molto meno di quel che pensavo, sto guardando un po' di serie TV, sto tenendomi attivo, perché io, se non faccio sport, collasso, e poi sto facendo un po' di queste cose che mi stanno un po' aprendo al mondo, tipo con i miei colleghi della scuola Baskerville stiamo facendo degli incontri di scrittura gratuiti per Book Advisor o per altri. Siccome noi abbiamo una scuola di scrittura, ci è sembrato carino cercare di riempire le giornate provando a fare a dispensare delle pillole delle nostre lezioni in versione online. E poi sì, sto cercando di qualche volta facendo appunto lo psicologo con qualcuno che mi chiama e qualche altra volta cercando poi di diffondere un po' di psicologia in giro, ma più o meno alla fine le mie giornate stanno andando, sto mangiando troppo, ecco, questo sì, questo te lo devo dire.
Purtroppo, cioè, alla fine uno è a casa, magari cucina anche un po' di più e cucina di più come quantità proprio di cibo, sì. Quindi dovremmo rimetterci in forma, speriamo di rimetterci in forma con l'obiettivo estate, perché vuol dire che potremmo davvero andare al mare con tranquillità presto. Poi comunque ti volevo dire che ho notato con questa bellissima penna rosa in mano che ho aumentato anch'io il numero di caffè stando a casa.
Vedi? Ti eri stupito quando te l'avevo detto io, eh?
Sì, perché pensavo il contrario, ci ho fatto caso e comunque lavorando a casa, col timore un po' di essere meno produttivo, studiando e lavorando, quindi non potendo andare in biblioteca a studiare, lavorando solo ed esclusivamente da casa, un po' questo inconscio timore di essere poco produttivo mi ha fatto alzare i livelli di caffeina, però ora l'ho notato, ne sono consapevole e posso tornare ai livelli di guardia, posso gestirmi meglio i caffè.
Sì, possiamo farci un po' a tempo. Però tornando poi alla domanda che mi hai fatto, torniamo anche al consiglio che abbiamo detto l'altro giorno, no? Cerchiamo di mantenere una routine. Questo è un consiglio davvero a chi ci sta seguendo. Cerchiamo di mantenere una routine il più possibile strutturata, anche se è sempre più difficile, cerchiamo di tenerci attive e attivi anche attraverso slot di tempo. Questo è quello che abbiamo detto l'altra volta, però ribadiamolo, perché poi tu lo stai facendo, stai cercando di farlo, io sto cercando di farlo, però ricordiamolo anche a chi è collegato con noi, cerchiamo di non lasciare andare le nostre giornate all'anarchia, anche perché una giornata strutturata passa in maniera più produttiva e meno stressante.
Sì, anche perché poi magari quando non sei produttivo non vai neanche a letto stanco, ad esempio, no? E quindi fatichi ad addormentarti, quindi poi crea, penso, uno scompenso. Io non studio queste cose, non sono un esperto, è quello che un po' leggo da chi lo sa meglio di me e che posso soltanto sperimentare su me stesso. Comunque il fatto di avere una regolarità, cerco talmente di avere una settimana normale che la domenica mi sveglio più tardi, proprio perché è domenica.
Ecco, beh, è importante. Guarda, prima mi ha chiesto un amico, Ciro, con cui appunto dovevamo fare una lezione, mi fa, ma ti va bene farla domenica sera? E il mio primo istinto, ma dice, ma di domenica dobbiamo farla? Appunto, ma sì, dai, vabbè, si può fare, no? Però ecco, anche questo, se state avendo problemi a dormire, non preoccupatevi, è abbastanza normale quando si sta in casa così a lungo, il ritmo circadiano un po' viene spostato, non facciamoci prendere all'ansia di dover avere lo stesso ritmo sonno-veglia che abbiamo sempre, proviamoci, strutturiamoci, andiamo a dormire ad orari decenti e svegliamoci ad orari decenti, però se ci accorgiamo che il sonno non arriva, prendiamocela un po' in relax, non facciamoci prendere all'ansia di dover necessariamente dormire sempre a quelle ore lì, perché purtroppo la letteratura nel campo ci dimostra che in queste condizioni il ritmo sonno-veglia tende un po' a essere sbalestrato.
Penso che comunque per aiutarci ad addormentarci, l'uso di cellulari magari o del televisore prima di andare a letto non sia la cosa migliore, soprattutto se abbiamo un po' di problemi, meglio staccare tutto per un po' e poi andare a letto.
Sì, sicuramente il cellulare, finché non stacchiamo e non mettiamo da parte il cellulare è molto più difficile prendere sonno perché siamo attivi. La TV dipende dallo stile cognitivo che abbiamo, per alcuni può essere rilassante, per altri invece può essere davvero qualcosa che ritarda ancora il sonno. Se ci riusciamo a staccare tutto, magari prendere un bel libro, provare a prendere un quarto d'ora pre-sonno dedicato a noi, sì, hai ragione, è il consiglio migliore che possiamo dare, perché così abbassiamo un po' l'attività cerebrale e possiamo avviarci verso un sonno di qualità migliore. Se stiamo lì a a smessaggiare, visto che lo faccia il mio telefono, non sul tuo, sta durando un'ora la batteria, perché è sempre acceso, sono sempre lì.
Sì, siamo tutto il giorno al cellulare, quindi prima di andare a letto non c'è bisogno di utilizzarlo nuovamente, abbiamo fatto il pieno tutto il giorno. Prof, io ti ringrazio perché stiamo finendo la nostra ora e poi l'Instagram ci tronca lui, quindi preferisco salutarti.
Ti porto sempre al limite di Instagram, salutiamoci bene.
Sì, ci salutiamo prima che arrivi il limite. Ti ringrazio perché abbiamo sviscerato argomenti molto importanti e ci tenevo a farli a parlarne, soprattutto a fare parlare da te. Possiamo anche riprendere fra qualche giorno, la prossima settimana, come sempre. Sì. Io le domande che ti ho fatto sono un po' farina del mio sacco, un po' anche le segnalazioni che ci sono arrivate su Unica Radio, quindi invito tutti a continuare a farci domande, poi le somministreremo.
Anche domande più personali, ecco, se qualcuno ha delle domande a carattere psicologico che riguardano qualcosa che sta vivendo, noi possiamo provare a rispondere senza violare la privacy, in maniera un po' adeguata, insomma, sarebbe un piacere, insomma.
Quindi ci rinnoviamo l'appuntamento, grazie a te prof, stammi bene, ci sentiamo presto.
Anche tu, mi raccomando, non esagerare col caffè.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.